87.9 Radio Onda Rossa, continuiamo direttamente dalla rassegna stampa al questo redazionale sulla Germania. Ringrazio la compagna che è all'ascolto con noi, buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie della possibilità di intervenire e aggiungere alcune altre informazioni a quello che avete già voi fatto nelle vostre recensioni.
Perfetto, allora lasciamo subito la parola a te perché continuiamo proprio sulla scia della rassegna stampa.
Sì, infatti volevo approfondire l'argomento sulla questione della censura che qui in Germania è molto sentita ed è molto anche documentata, perché un po' tutti i giornali dello spettro, di tutto lo spettro diciamo parlamentare e non, sono molto concentrati su questa faccenda, perché comunque le manifestazioni sono molto poche, ormai sono ovviamente...
Parliamo manifestazioni in solidarietà della Palestina.
Della Palestina, sì, sono comunque quelle che vengono in qualche maniera anche legalizzate, perché poi purtroppo ci stanno anche altri episodi di persone che scendono in piazza e fanno dimostrazioni non autorizzate che comunque in qualche modo incorrono in arresti o denunce. Allora, interessante, ieri è uscito un articolo sul Die Welt, che è un giornale conservatore, e che riportava la notizia che la ministra degli esteri, la Baerbock, ha praticamente detto che saranno molto duri nei confronti della possibilità che i coloni ebrei della Cisgiordania chiedano la possibilità di poter entrare in Germania, perché c'è stata comunque già la polemica sul fatto che comunque non si vuole comunque accettare lì un'immigrazione così aperta. E questo l'avevamo già detto anche nell'altra trasmissione che abbiamo fatto insieme, l'avete anche già detto voi, cioè il fatto che in questo momento in Europa c'è una morsa molto pesante nei confronti dell'immigrazione, che loro dicono illegale ma che in fondo va a toccare un po' tutti. La possibilità che i palestinesi possano venire accolti comunque è una questione che ancora non è stata discussa, perché nel frattempo vengono massacrati, no? E quindi mentre noi parliamo continuano a essere massacrati e pare che comunque interessi sempre meno alla politica anche di sinistra, che potrebbe dire qualcosa ma non dice niente. Anzi, mi sembra che sono un po' tutti orientati sul continuare a parlare di antisemitismo, intendendo come antisemitismo il fatto che si tocchino gli ebrei. Ricordiamo sempre che i semiti sono anche gli arabi, perché comunque semita significa popolazione di una certa parte, cioè nel Medio Oriente, che parla lingue semite, e quindi l'arabo e l'ebreo sono le prime, poi parliamo di dialetti eccetera. Di conseguenza il termine antisemita è un termine che è una supercazzola, per come la penso io, cioè va in qualche maniera a distogliere l'attenzione su quello che sta succedendo realmente, che è il massacro del popolo palestinese. Ritornando insomma alla Baerbock, la Baerbock dice che lei non chiederà comunque in qualche modo delle sanzioni nei confronti dei coloni radicali ebrei, che ieri tra l'altro avete anche detto voi hanno cercato comunque di entrare nella moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, sono stati bloccati fortunatamente dalla polizia, e nel frattempo a Tel Aviv gli ultraortodossi pro-Palestina sono stati in qualche modo circondati dalla polizia e gli è stato impedito di fare la loro manifestazione in favore della Palestina. L'altra notizia importante che è uscita oggi invece sul Der Spiegel, il Der Spiegel in realtà faccio un po' fatica a capire quali sono le posizioni, perché mi sembra un po' di stare sempre, quando lo leggo, mi sembra di stare sulle mani, sulla stessa falsa riga della televisione generalista italiana, cioè dove parlano un po' tutti, no? Quindi di destra, centro, sinistra e via discorrendo. Hanno scritto questo editoriale dove parla appunto del fatto che ieri sono stati arrestati e messi in mutande possibili terroristi di Hamas al confine con Rafah a Gaza. La cosa molto, se non fosse che uno gli viene da piangere, la cosa molto divertente è che la foto che è stata messa su questa informazione, su questa notizia, fanno vedere Gaza in rovina. Non fanno vedere gli arrestati in mutande con le mani legate dietro e che vengono aggrediti con canzoni, con altre cose, insomma, dai soldati israeliani. Quindi questo è quanto, come dire, censuriamo, comunque non facciamo vedere.
Certo, penso che in Germania una foto del genere, insomma, avrebbe evocato tante cose. Non so quanto sia libero immagino un po' come gli Stati Uniti non parlino mai dei militari statunitensi morti, insomma, ci sono dei tabù proprio.
Sì,
specifici.
Sì, no, ma infatti era giusto per dire che oggi appunto confermiamo questa censura. Dopodiché altra informazione importante era, voi avete parlato di Scholz che ieri ha inaugurato la settimana della Hanukkah ebraica, guarda caso casca molto a fagiolo, come si può dire. Ora io Scholz penso che sta comunque, è un po' obbligato a fare queste cose, io penso, perché poi quello che pensa lui veramente non lo sappiamo, nel senso le sue posizioni in questo momento sono filo israeliane, ma essendo uno che viene dal centro-sinistra tedesco avrà all'interno varie componenti. E con questo non voglio dire, può essere che lui è anche filo sionista, ma il sionismo, come sapete, ha vari orientamenti. Il sionismo non è un unico blocco. E quindi se uno va a studiare sionismo sa anche che comunque in questo momento ci sono sionisti che sono pro-Palestina, che comunque criticano in maniera molto molto pesantemente quello che sta succedendo in Israele a Gaza. L'inaugurazione di questa, si chiama Hanukkah, significa inaugurazione perché è un avvenimento storico che è successo nel 600 a.C. dove comunque gli ebrei si ribellarono ai greci che li occupavano. Quindi loro hanno inaugurato un tabernacolo, il tabernacolo è costituito da questo candelabro con 9 candele che si accendono ogni giorno, infatti dura 8 giorni questa festività che è molto importante e che viene anche festeggiata dai laici, non viene festeggiata solo dagli ebrei diciamo ortodossi o comunque
praticanti religiosi.
Praticanti. Di questa informazione ovviamente c'è la stampa ne ha dato grande risonanza, come vabbè è giusto che sia, nel senso che comunque precisiamo questo perché appunto siccome noi facciamo in questo momento prendiamo posizione molto radicale nei confronti della Palestina, io ci tengo a dire che non sono un antisemita, o comunque se mi definite antisemita posso anche dirti ok, mi sembra anche un po' è un po' come dire infantile, no? Questo tipo di terminologia, perché ripetiamo, insistiamo, i semiti sono anche palestinesi. Quindi questa accusa io non l'accetto, la rifiuto in toto. E tra l'altro io sono, se posto qualcosa su Facebook, solitamente lo posto da parte degli ebrei pro-Palestina, che in questo momento mi sembra che sono gli unici qui in Germania che hanno delle posizioni molto lucide, molto chiare, molto precise su quello che sta succedendo e su questo dramma che io lo reputo internazionale e che molti purtroppo anche all'interno della scena artistica tendono molto a non tenere in considerazione, perché in fondo a volte preferisco qualcuno che si attacca ai miei post e che fa un discorso pro Israele piuttosto che quelli che non si attaccano affatto e che comunque ignorano. Come dire, chiudere gli occhi di fronte a questa tragedia, a questo dramma, io lo trovo molto più grave di coloro che in questo momento fanno discorsi pro-Israele. Questa è la mia posizione.
Senti, io ti volevo fare un'altra domanda, perché poi invece sugli articoli di giornali italiani ce n'erano altre due che tu non hai citato. Uno, Germania, cittadini solo se fedeli a Israele.
È vero, giusto, questo era l'argomento importante che dovevamo un attimo approfondire. Allora, in questo momento la morsa contro l'immigrazione va comunque a toccare ovviamente anche l'aspetto di chi facciamo venire in Germania, no? Chi facciamo entrare in Fortezza Europa. E Scholz qualche settimana fa ha dichiarato Noi chiederemo a chi vuole entrare come richiedente asilo in Germania, chiederemo la sua posizione politica nei confronti di Israele. Cioè uno deve comunque dichiarare, né più né meno come il foglietto che si deve compilare quando si va negli Stati Uniti, che devi dire che non sei terrorista, giusto? Che è una cosa un po' ridicola. Mi è sempre fatto ridere questa cosa, però insomma mi rendo conto che in questo momento c'è poco da ridere. Praticamente le persone che devono entrare in Germania dovranno dichiarare di non essere contro Israele, contro lo Stato di Israele, e che quindi in qualche modo non appoggiano posizioni filo Hamas, filo islamiste e quant'altro. Questo è. Da Scholz si sono poi espressi tutti gli altri importanti politici dello spettro parlamentare, fino a che appunto ieri ho letto questa informazione della Baerbock, che invece ci tiene a sottolineare che comunque non vuole gli estremisti, i coloni estremisti ebraici, no? Ebrei. Quindi la situazione è che secondo me cercano di mettere delle pezze tra di loro, perché tra l'altro la Baerbock è della CDU, cioè comunque è una cristiano-democratica, quindi non è del partito di Scholz. Mi sembra che stanno un po' tutti su questo, ora che mettono delle pezze, non volendo i radicali, ci può anche stare, ma che uno debba fare una dichiarazione di questo genere, io la trovo abbastanza puerile, non so voi, ma la trovo anche abbastanza ridicola. Punto.
Sì, diciamo che si sta repressiva. Sempre di più delineando, e questo sta partendo tantissimo, secondo me, dalla Germania, ma insomma ci sono diverse dichiarazioni anche della von der Leyen sulla questione delle armi con Israele in questi giorni, c'è insomma la questione anche dell'intelligenza artificiale, si sta discutendo di tutti argomenti che sembrano apparentemente innocui tra di loro, abbiamo ormai il passaporto elettronico e via dicendo, dove è evidente che quello che tu dicevi è secondo me la questione, cioè si sta cercando sempre di più di trovare delle scuse, ma l'obiettivo è quello di controllare chi viene nella Fortezza Europa, non più semplicemente a livello diciamo così delle persone che sbarcano, ma a livello di da dove vieni, cioè chi sei.
Però quindi non solamente il colore della pelle,
sì, ma diciamo che la pelle purtroppo c'è sempre,
perché le sue posizioni politiche,
certo, anche le sue posizioni politiche, particolare questa cosa si sta diffondendo nei confronti dei palestinesi e delle palestinesi, perché ricordiamo che in Francia è stata cacciata un esponente del Fronte Popolare che stava in Francia da tantissimo tempo, ieri è stato vietato alla Butler, cioè non è che stiamo a parlare dell'ultima l'ultima è una conferenza organizzata dal Comune di Parigi, dalla Comunanza di Parigi, avendo la sindaca di Parigi, avendo partecipato a quella famosa lista, insomma vabbè, ha vietato che la Butler parlasse con un collegamento video con Angela Davis. In Germania si sta ovviamente discutendo della questione immigrazione, per cui con la scusa dei non facciamo entrare i coloni e sti cavoli, si sta cercando di evitare di far entrare i palestinesi o anche quegli ebrei dissidenti, perché io non penso anche che la Germania su questo insomma sia... con la scusa dei coloni, insomma, comunque un problema più o meno interno sugli ebrei dissidenti con Israele ce lo potrebbe e ce l'ha un minimo, e su questo insomma ti chiedo anche più delucidazioni. Quindi è evidente, insomma, a Milano c'è stata sta cosa alla Fiera dell'Artigianato, è evidente che stiamo vedendo un passo ulteriore sulla questione palestinese, che non riguarda più semplicemente il territorio della Palestina, ma si sta allargando, perché poi tutte le guerre si vincono se tu elimini totalmente nel mondo, culturalmente, visivamente, tutto quello che riguarda la Palestina.
Allora, riguardo alla Butler, volevo precisare che lei un paio di settimane fa ha dichiarato che non verrà mai più in Germania, certo, perché è molto indignata del fatto che tutte le volte la accusano di antisemitismo, e quindi ovviamente lei si è risentita di questo e dice che ogni volta diventa abbastanza, è veramente penoso per lei. E quindi ci siamo perse la Butler. Io tra l'altro non ho mai avuto piacere di vederla, di ascoltarla di persona, ho letto i suoi libri, ma comunque non ho avuto mai modo di conoscerla di persona, che tra l'altro ritengo che sia una delle personalità americane di origine ebraica, che comunque ha fatto dei discorsi molto all'avanguardia sia sul gender che sulla questione palestinese. Aggiungo anche un'altra cosa sulla la sindaca di Parigi. Un paio di quando è cominciata questa, anzi no, poco prima che succedesse poco prima del 7 ottobre, lei aveva praticamente ritirato il premio che fu dato ad Abu Mazen nel 2014, credo, gli era stata data una sorta di cittadinanza parigina, ecco, una cosa di questo genere, per la questione della pace, eccetera, quando ai tempi in cui lui chiese il riconoscimento dello Stato di Palestina alle Nazioni Unite, vi ricordate, no? Sì, sicuramente. Sì. Questo premio gli è stato tolto perché lui aveva fatto delle dichiarazioni considerate antisemite. Ora, in realtà pare che lui abbia detto che Hitler voleva sterminare gli ebrei non perché erano ebrei, ma perché erano perché facevano business con i soldi. Questa è stata la sua dichiarazione, forse sicuramente infelice, magari anche forse per certi versi fraintesa, ma comunque in base a questo lei ha fatto. Quindi è la stessa sindaca di Parigi che adesso toglie la possibilità alla Batre di poter parlare, giusto?
Sì, sì, è sempre
esatto, invece per quanto riguardava la questione della del fatto del controllo repressivo che c'è su chi in Germania ha posizioni pro-Palestina, in questo momento c'è stato un episodio molto grave, che è quello della chiusura di un posto che si chiama Oyun, che è molto noto in città perché loro di fatto fanno spesso molte conferenze su tematiche relative alla sia all'immigrazione che al gender che alle condizioni delle popolazioni del sud del mondo, e vogliono togliergli i finanziamenti statali, e di fatto gliel'hanno già iniziato a togliere. Loro hanno fatto un crowdfunding su internet, hanno già fortunatamente raccolto parecchi soldi, quindi loro riescono a continuare a stare lì pagando un affitto che gli viene pagato dallo Stato, però, e gli dovrebbe essere pagato dallo Stato, ma lo Stato ha deciso di toglierlo per le loro posizioni. Perché questo? Perché hanno ospitato i 20 anni dell'associazione ebraica per la pace in Medio Oriente, che sono, diciamo, una delle associazioni berlinesi più importanti in questo momento. Quindi sono stati puniti. Questa è un po' la modalità statale in Germania: se tu ti esprimi troppo per i palestinesi non vai bene, quindi vieni censurato e ti tolgono pure i fondi. E consideriamo che togliere i fondi a associazioni di questo genere diventa molto difficile, perché comunque è vero che c'è moltissima arte, moltissima musica che si autofinanzia, però la Germania è sicuramente uno dei paesi che, anche se adesso sta in recessione o comincia la recessione, spendono moltissimi soldi per la cultura, a differenza dell'Italia ad esempio, no? Dove comunque invece questo tipo di finanziamento viene sempre più messo a rischio, però la Germania è nota per questo. Quindi questa mossa repressiva penso che andrà avanti così, non riesco a vedere una luce positiva all'orizzonte.
Allora, questo mi aggiungo a te, perché oggi è uscito anche un altro articolo, oggi stiamo facendo un po', insomma, su questo giornale che si chiama Mada: la Germania taglia i finanziamenti all'organizzazione egiziana per i diritti delle donne per le critiche a Israele. La Germania ha tagliato il finanziamento a un programma antitratta di esseri umani gestito da un'organizzazione della società civile egiziana dopo che la sua presidente ha chiesto di fermare l'assalto di Israele a Gaza. Si parla dell'avvocata Azza Soliman, che presiede questo consiglio egiziano, e che quindi continuano evidentemente che ha vinto anche un premio, la Soliman, vincitrice del premio franco-tedesco per i diritti umani.
Scusami, loro sono stati anche approvati, allora questi progetti vengono approvati dalle Nazioni Unite attraverso la commissione che si occupa proprio delle donne nel mondo, cioè le donne che subiscono violenza, eccetera. Giusto,
è così, lo dice anche l'articolo.
Esatto, quindi questa è anche molto contraddittoria, cioè, come dire, un doppio standard, perché se tu approvi una cosa a livello di Nazioni Unite, poi a livello di singolo Stato non ha molto senso fare questa censura. Cioè non serve a niente, tant'è vero che ad esempio anche sulla questione del fatto che i coloni radicali possono chiedere la cittadinanza, ce l'hanno già la cittadinanza. Cioè molti di loro hanno una doppia cittadinanza, che è americana, israeliano-americana tedesca, la maggior parte sono così. Per cui com'è possibile riuscire a bloccare queste persone se hanno già una cittadinanza? Cioè, se tu arrivi con un passaporto israeliano tedesco, che tra l'altro ricordo che è difficile tenere la doppia cittadinanza in Germania, io non posso avere la doppia cittadinanza italiana tedesca. Cioè, se devo fare poi la richiesta per diventare tedesca, devo rinunciare alla mia cittadinanza italiana. Quindi gli israeliani da questo punto di vista sono sempre molto avvantaggiati. E tra l'altro mi chiedo io, se arrivano qui e vogliono entrare perché magari hanno deciso di fare questo, tra l'altro consideriamo che quasi 500.000 di israeliani sono già andati via da Israele, lo sapete questo?
Sì, ne abbiamo già parlato.
Ne avete già parlato, che oggi non avevo sentito.
No, ma sì, fai bene, fai bene.
Sul fatto che comunque le donne sono quelle che poi pagano, le conseguenze, questo lo sappiamo, penso che tu da femminista militante mi puoi insegnare sempre, e di conseguenza questo fatto che comunque poi le donne vengano prese di mira o vengono anche strumentalizzate quando serve, questa è una prassi che si fa da sempre. Tra l'altro volevo anche, se per te va bene, possiamo anche parlare dell'utilizzo, soprattutto qua in Germania, cosa che ho visto negli anni, soprattutto nella scena musicale dove io all'interno del quale ho lavorato e ho dato il mio contributo, spero di aver dato il mio contributo, ma insomma io ho sempre avuto dei problemi nei confronti degli amici, amiche DJ che decidevano di suonare in Israele.
Certo.
Cosa che io ho sempre trovato, che ho sempre criticato in maniera molto molto forte. Le ragioni le potete capire, insomma, non devo stare qui a spiegare il perché io penso che non bisogna andare a suonare in Israele, perché ritengo che comunque le pratiche di white e di pink washing sono una cosa che comunque è partita qui dalla Germania. Come dire, andiamo a Tel Aviv, suoniamo, perché comunque la società israeliana, a differenza delle società arabe, è comunque aperta alla comunità queer, e di conseguenza siccome loro hanno anche all'interno dell'esercito le donne e gli omosessuali e le omosessuali, le lesbiche, allora noi ci sta bene perché noi comunque facciamo parte di questo mondo, quindi noi andiamo a suonare senza problemi, perché tanto comunque che bello Tel Aviv, che bella vita, sono aperti per tutti, non ci sta la repressione sessuale e ci sta comunque la possibilità di esprimersi nel concetto della differenza di genere, giusto?
Sì.
Io invece in realtà ritengo che comunque non andare a suonare, questo l'abbiamo già fatto anche l'altra volta, cioè sul discorso ad esempio del festival che è stato attaccato da Hamas e dalla Jihad, e che comunque in qualche maniera io invece ho detto che secondo me si poteva chiedere come mai si vanno a fare questi festival in questi territori contesi, il perché secondo me non è opportuno, eccetera. E in questi giorni stavano circolando su TikTok, nonostante io non abbia un profilo su TikTok, però ricevo dei video, e ce n'era uno emblematico di una ragazza che sta sopra un carro armato e che incita il dance floor, dicendo appunto che è una ragazza ebrea, ovviamente una ragazza israeliana, che minaccia Nasrallah, che sarebbe il presidente
degli Hezbollah
libanese, dicendo che l'andavano a prendere per ammazzarlo. Dopodiché lei lascia il microfono come una cheerleader americana allo stadio, e la videocamera si gira e fa vedere i ragazzi e le ragazze che ballano,
soldati
dentro.
Molti in divisa militare,
esatto, con la bandiera ovviamente israeliana, che con queste magliette orribili dove incitano a uccidere gli arabi, e loro ballano sulle note della techno, dell'art techno, dell'hardcore, eccetera. Questo per me è un'operazione, come chiamiamo il pink washing, quando si utilizza la comunità queer, le donne, per coprire le responsabilità israeliane nel perseguire i palestinesi, nell'arrestare i palestinesi, eccetera, l'occupazione, eccetera, eccetera, non sto qui a dilungarmi. Questo si chiama techno washing, io lo chiamo così, cioè si utilizza comunque, si strumentalizzano le giovani generazioni che a suon di techno appoggiano l'esercito contro gli arabi, giusto? Perché in questo caso qua è successo ai confini con il Libano, che tra l'altro in questo momento avete detto anche voi prima, viene
è molto delicato, stanno a mandare i ragazzini infatti a
sì,
fare
i ragazzi sono giovanissimi, chiaramente giovanissimi, giusto? Sono giovanissimi e per me è molto triste vedere certo. queste scene. Io che comunque sono stata molto attiva negli anni 90 nella scena tecno romana dove comunque ci siamo anche impegnati a portare i fascisti di periferia nelle nostre feste, insegnando a loro come si può fare una festa senza necessariamente fare il saluto romano. Quindi per me adesso rimane, dopo tutto questo tempo, vedere queste scene è veramente terrificante. E tra l'altro voi sapete che sono uscite anche delle immagini, sono state scattate delle foto dentro Gaza distrutta con soldati gay che mostravano la bandiera della comunità LGBTQ eccetera, dove appunto con molto orgoglio facevano vedere quello che hanno fatto, cioè la devastazione di Gaza. Anche queste sono strumentalizzazioni molto pericolose e io ritengo che la comunità omosessuale, gay, lesbica, femminista e quant'altro dovrebbe comunque prendere subito le distanze, ma mi sembra di aver capito che nella sua componente di centro, centrodestra, ma forse anche alcuni di sinistra, questa distanza non l'hanno presa. Non credo di dire sbagliato, ma mi sa che a livello internazionale non ci sia stato proprio questo distacco, come dire, questo prendere una posizione contraria e ribadire appunto che la Palestina è comunque sempre stata anche appannaggio del femminismo internazionale, cosa che molti non sanno e non riescono a comprendere. Certo. Suppongo che voi ne avete già parlato più volte, ma comunque ne continueremo a parlare e bisogna parlarne, perché comunque molta gente non sa che il femminismo palestinese esiste da sempre, già dagli anni 50-60, e che non è una cosa che non esiste nella comunità, non esiste diciamo nella società araba. Questo fatto è più che altro legato forse all'ignoranza di molti di noi che probabilmente non conoscono bene le società arabe, quindi non le hanno studiate, non le hanno approfondite e pensano comunque che sia tutto repressione, giusto? E di conseguenza, insomma, parlare di questo, approfondire queste tematiche è nostro dovere, credo, è il nostro interesse farlo, proprio perché vogliamo evitare ulteriori raccapriccianti repressioni.
Questo lo dico perché, sì, questo mi riaggancio a te, perché già la scorsa settimana abbiamo fatto con una compagna in Germania tutto un redazionale su questo, proprio sul femminismo anche in Francia, dove insomma evidentemente ci sono state, non è la prima volta, diversi scontri, insomma, è evidente come si stia, insomma, è giunto il momento ormai a cui non si può più fare finta di niente, che il movimento femminista generale, il movimento queer, il movimento LGBTQ+, transfemminista e via dicendo, sempre di più sarà costretto a prendere posizioni nette anche sulla questione, diciamo così, di razzializzazione di alcune comunità sulla Palestina. Questo è sempre più evidente, andando a infantilizzare la politica, che è sempre stata molto alta all'interno della Palestina, a cominciare insomma anche dalla questione queer e femminista. Mi ricordo già più di 10 anni fa un incontro che il movimento queer Palestine fece proprio con la Butler, forse anche più di 10 anni fa, proprio sulla questione tra la bianchezza del movimento femminista e quello che accadeva appunto rispetto alla questione femminista, queer e via dicendo, nei confronti della Palestina. Quindi
infatti credo che in Germania scusa che ti interrompo, in Germania credo che sia l'unico paese al mondo dove ad esempio qui a Berlino, quando si fa il Pride a luglio o a giugno, quando ci sta il Pride, il CSD, cioè la parata che ricorda appunto gli avvenimenti di New York di fine anni 70, Ci sta la manifestazione mainstream, dove comunque è una grossissima parata con i carri e partecipano tutti, e poi viene fatta una micro manifestazione in contrapposizione che è filo palestinese. Perché questo è successo? Perché qualche anno fa furono attaccati dalle femministe e dalla comunità qui nella grossa manifestazione, in quanto non volevano le bandiere palestinesi, mentre invece le bandiere israeliane sono sempre willkommen.
E su questo mi riaggancio, insomma, Stonewall, vabbè, fine del 69, comunque in Italia è successo al Pride a Roma anche altre volte, perché anche a Roma è successo, perché con la questione della comunità ebraica, o comunque di bandiere, di pinkwashing, arcobaleno e via dicendo, affianca la bandiera israeliana. È successo anche l'altro giorno in piazza, del tutto marginale secondo me, comunque a Piazza del Popolo, comunque c'è qualche bandiera della comunità LGBTQ+, era in quella piazza. È evidente come una presa di parola a questo punto è sempre più imminente e sempre più alla stretta, perché non si può, insomma, sui diritti e sulle comunità, ripeto, l'ho già detto prima, il femminismo, il transfemminismo non è una questione di diritti e non è una questione di appunto di diritti e di civiltà, quanto siamo occidentali, quanti bravi e quanti diritti ci abbiamo, è proprio una trasformazione dell'esistente che non può non iniziare dal colonialismo. Cioè il colonialismo non è, il femminismo non è che ha accantonato il colonialismo, soprattutto c'è un dibattito ormai decennale che le femministe non bianche portano alle femministe bianche, appunto sulla questione coloniale, che è evidente che, insomma, va portata, andrebbe discussa un po' di più e andrebbero prese delle posizioni. Però, insomma, anche in Italia alcune
forse per la comunità, il problema è che la Palestina è comunque sempre l'ultima ad essere messa in ballo, no? Certo. Nel senso che viene o è particolarmente sentita questa solidarietà, oppure viene negata questa cosa. Io, questa è la mia sensazione. Infatti credo che in questo momento ci sia proprio uno schieramento molto molto profondo. C'è una scissione totale.
C'è una divisione molto chiara. A me sembra che forse anche a questo punto si stanno anche chiarendo molte cose, e questo è anche, insomma, perché positivo nel senso che a un certo punto prendi una posizione. Se non,
per favore.
No, se non prendi. No, io sono sempre molto positiva, devo dire che per me, insomma, la politica è sempre ben presente. Io non penso, si cerca di comunicare che la popolazione è sempre solo davanti al telefonino e via dicendo. Io penso che sia ben chiaro quello che sta accadendo, e penso che però il problema molto spesso è anche un po' nostro, che la chiarezza a un certo punto deve venire anche dalle realtà collettive politiche che certo prendono anche parola, insomma, in questo.
Tra l'altro volevo anche aggiungere un paio di cose, così chiudiamo, perché mi pare che siamo arrivati a...
Sì, poi c'era anche un'altra domanda in studio, per cui ti teniamo un altro pochetto.
No,
vai, volevo
solo dire questa cosa, non so se voi avete seguito sicuramente anche, che è un altro episodio emblematico della censura e del fatto che comunque la Palestina è un problema qui in Germania. La Greta Thunberg, che io non è che seguo tantissimo, anche se comunque la sostengo, perché comunque quello che ha fatto sta ragazzina, che adesso ha 20 anni, è una donna, è stato molto importante. Lei è stata comunque attaccata tantissimo dalla sezione di Fridays for Future
in Germania.
Tedesca. Esatto, loro hanno preso posizioni contrarie a quello che lei ha affermato, e è uscito adesso il comunicato, che ho visto che è stato tradotto anche in italiano dai giornali, dove lei specifica il perché e per come appunto loro sono per la Palestina. Tra l'altro ricordiamo pure che Fridays for Future, questo l'ho appreso da poco, loro hanno sempre fatto giustamente delle campagne per il sud del mondo. Quindi se la Palestina è una popolazione aborigena, mi sembra giusto che loro ne prendano delle posizioni a favore, in solidarietà. Invece la Germania, come sempre, con l'esponente, diciamo, con la presidentessa della Fridays for Future, comunque la portavoce principale, lei invece su questo aspetto ha un po' tergiversato, perché appunto ha delle posizioni pro Israele e non si può toccare questa posizione, non si può discutere. Quindi hanno preso posizione, si sono staccate dalla associazione madre, no? che è quella svedese,
certo.
E si sono quindi hanno preso questo, come dire, adesso lavorano da soli. Questa è la situazione, cioè che veramente, veramente è, come dire, è veramente peinlich, come si direbbe in tedesco, cioè veramente penoso.
Senti, l'ultima domanda volevo, prima di poi diamo anche una notizia qui che riguarda Khaled, ti volevo chiedere l'ultima, un po' più di specifico, se potevi raccontare un po' se è cambiato qualcosa dall'ultima trasmissione che abbiamo fatto nell'underground tedesco, che come hai detto tu ha anche un peso molto importante, abbiamo detto di un locale, però volevo capire se in qualche maniera invece proprio dalle compagne e dai compagni, non soltanto dalla comunità ebraica, si stesse muovendo qualcosa.
Ma allora, dunque, ci sono state alcune, pochissime devo dire, forse un paio di festini di party che sono residenti nei club, che hanno raccolto dei soldi anche per la Palestina. Il club, la About Black, dove io sono stata residente per tanti anni, loro da che hanno avuto posizioni sempre sono sempre un po' ambigui, secondo me, nel senso che in generale io so che una parte del collettivo, che è anti-Deutsch e quindi comunque sono filo israeliani, siccome al loro interno però molta della gente che gli lavora e molti dei DJ residenti e anche donne residenti sono comunque pro-Palestina, hanno deciso di fare la scorsa settimana, hanno fatto una raccolta di fondi anche per delle associazioni israeliane che lavorano anche per i palestinesi. Mi sembra, come dire, una sorta di via di mezzo. Però posizioni proprio pro-Palestina, nel senso loro comunque poi non è che hanno fatto dei grossi proclami di denuncia rispetto a quello che sta succedendo, hanno semplicemente detto che comunque devono ritornare a casa gli ostaggi, hanno delle posizioni secondo me molto simili a quelle dello spettro parlamentare, per intenderci, lo spettro politico parlamentare. Non sono così chiari, sì, ok, va bene. Sosteniamo anche le associazioni israeliane che si muovono, che fanno comunque attività pro-Palestina.
Okay.
Però è sempre molto annacquato, onestamente, infatti. Ecco, se devo dire questo, non mi convincono.
Allora, c'è anche un'altra domanda. Studio?
Sì. Ciao, scusami, l'altra voce di oggi. Tu lo chiedere due cose. Una, se hai parlato giustamente del washing anche nella questione musicale, no? Ovviamente sì, quello. Storico del movimento LGBTQ, ma volevo chiederti se ormai non si sia arrivati a un livello, da un certo punto di vista, superiore anche soprattutto nella musica, cioè nel senso non è più una questione di solamente di diritti civili, che Israele è il giusto posto dove poter fare musica, vivere un certo tipo di cultura, ma sia diventato anche una tappa commerciale e di curriculum obbligatoria per emergere in determinati settori, anche musicali o anche non underground, ma diciamo spacciati per underground e poi quindi progetti commerciali. L'altra, cambiando argomento, se, perché oggi abbiamo avuto molte letture su quello che è successo negli Stati Uniti ai rettori universitari per le loro prese di posizione, qual è, se ne hai notizia, il livello invece all'interno delle comunità accademiche della Germania, quali sono eventuali prese di posizione non studentesche ma proprio del corpo docenti intellettuale accademico?
Dunque, per quanto riguarda la questione del carrierismo del normale tecno DJ internazionale che con molta tranquillità va a suonare in Israele, secondo me è legato dipende quanto le persone sono politicizzate sulla faccenda. Alcuni si rifiutano di andare là, ma sono molto pochi, devo dire. La maggior parte è andata a suonare nei club israeliani. Ripeto, io per tanti anni ho avuto diverse discussioni con molti colleghi, amici, amiche per questa faccenda. Che poi sia un trampolino di lancio per la carriera, ma secondo me il trampolino di lancio per la carriera rimane sempre il Bergen a Berlino. Scusami se te lo dico, ma è un po' così. Poi sì, sicuramente Israele è importante, ma come tanti altri stati, come andare negli Stati Uniti, come andare in Inghilterra, come andare in Francia, suonare in Olanda. Non credo, cioè nel senso, non credo che sia comunque l'andare in Israele che ti cambia la vita.
No, no, se sia semplicemente una tappa più perché... necessaria di altre, questo era...
No, no, sai cosa, sai qual è il discorso? È che comunque in questo momento, dobbiamo dirlo, l'underground è molto poco nella scena musicale dell'elettronico. Cioè, chi è rimasto veramente underground? Siamo pochissimi. Cioè, chi si rifiuta di fare delle cose, chi ha sempre cercato di tenere pulito questo ambiente, lontano dai soldi facili, lontano dal hype, lontano da Instagram, tutte queste cose, siamo pochi. Siamo rimasti in pochi, e questo è questa è la realtà. Siamo una piccola resistenza rimasta, la realtà è questa. Io tra l'altro sto subendo sicuramente in questo momento anche un ostracismo, cioè non è che sto suonando tantissimo a Berlino, negli ultimi due anni ho suonato in giro, non in Germania, perché c'era questo progetto di Roma illegale. Io mi sono un po' staccata da questa realtà che è diventata molto commerciale e che si spaccia per underground, ma è commerciale, perché ormai è così, è inutile negarlo. Anzi, ogni tanto voglio dire, anzi, l'About to Blank rimane sicuramente uno dei pochi posti, uno dei pochi club berlinesi che almeno si pone il problema, che fanno anche dei dibattiti, che discutono questa cosa, perché loro vengono dal movimento extraparlamentare, quindi hanno una storia da questo punto di vista. Però certo, la Germania in questo momento rimane sempre comunque un territorio importante per chi vuole fare carriera, secondo me è più importante di Israele. L'altra domanda invece era riferita all'università.
Sì, ma diciamo, guarda, all'ambiente accademico, perché oggi, questa mattina...
Ma l'ambiente accademico non è molto discusso in questo momento, io non ho letto granché su questi aspetti. C'è sicuramente qualcuno degli accademici, degli storici che ha preso posizione, ma sicuramente, ad esempio, ecco, una che io reputo veramente molto illuminante e molto lucida è la Deborah Feldman, quella che ha scritto Un Orthodox e che viene stata intervistata anche su Arte e ha scritto...
Lo diciamo, è una serie TV, per chi non l'avesse...
È una serie TV, ma lei comunque è una scrittrice americana, esatto, di origine ebraica, che comunque è molto importante in questo momento, perché lei vive qua da 10 anni, oltre che parla un tedesco veramente da madrelingua, perché comunque anche lei ha parenti che sono la storia degli ebrei la conosciamo, no? Giusto?
Certo, c'è, cioè, chi è che non, c'hanno tanti, c'hanno
però
parenti.
Lei devo dire che è veramente molto molto piacevole ascoltarla, perché ha una, io la ritengo un'intelligenza superiore, e quindi sono molto contenta di averla scoperta, perché avevo visto questa serie televisiva su Netflix, ma non sono riuscita ancora a guardarla perché non ho l'abbonamento Netflix, che io in questo momento, tra l'altro, più di prima boicotto per la faccenda del conflitto che c'è in questo momento, esatto, quindi lo sapete. Però mi sono comprata il libro che leggerò nei prossimi giorni, e mi sono però ho letto le sue interviste, sono sempre molto illuminanti, perché lei è una voce isolata sicuramente per quanto riguarda il milieu dell'intelligenza qui in Germania, in quanto lei in maniera molto lucida denuncia questo approccio acritico da parte della politica e degli intellettuali in Germania rispetto alla faccenda, perché tutti si schierano pro Israele. Lei invece, in maniera precisa, anche la televisione ha espresso la sua solidarietà, ha detto tra l'altro che lei non si riconosce in questo discorso dell'antisemitismo, lei ha detto che comunque c'è un concetto molto importante, lei dice che viene fatta una protezione per gli ebrei solo di una certa parte e non di tutti gli ebrei.
Ecco. Anche
questo, insomma, è un aspetto molto importante,
perché poi se parliamo di intersezionalità, questo vale anche definire tutta la questione, cioè appunto tutti gli ebrei uguali, insomma.
Esatto, le sfaccettature che ci sono all'interno,
non è propriamente così,
giusto.
Va bene, noi penso che ti ringraziamo tantissimo, insomma, anche oggi abbiamo dato un contributo a un dibattito che non può rimanere silente, perché ci riguarda, insomma, riguarda un po' tutte e tutti, e sicuramente la Germania ha un ruolo fondamentale in questo momento, non soltanto, insomma, sul piano energetico, ma anche sul piano politico rispetto alla Palestina. Quindi noi anche di direttiva, insomma, sull'immigrazione. Quindi noi ti ringraziamo tantissimo e ci aggiorniamo, insomma, a quando vuoi.
Certo, vi ringrazio molto del lavoro che fate, perché comunque sappiate che che sono, che ormai è diventato davvero difficile riuscire a leggere o a guardare anche nel, nei vari broadcast che ci stanno in giro, perché a parte Al Jazeera e le televisioni arabe, insomma, io ultimamente non è che vedo moltissima controinformazione. Quindi vi ringrazio tantissimo del lavoro che fate e continuate così, insomma. Free Palestine, grazie di nuovo, ciao.
Sempre.